Radio Nuova Trieste presenta Edificare la vita. Una trasmissione di Giuliana Stecchina. Interventi di Don Lorenzo Maria Vatti.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina e ben ritrovati oggi con l'avvocato Paolo Sardo Salvertini. Ciao avvocato.
Ciao Giuliana.
E tu sei qua in tante vesti. Sei un esempio di per me sei un esempio di religiosità e di fede, ma anche di coerenza civile. E in tal senso sei anche presidente della Lega Nazionale, ma sei stato presidente anche dell'Azione Cattolica Diocesana, di altre organizzazioni come la Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati, della provincia di Trieste, ricoperto incarichi, sei stato consigliere comunale, fondatore del CDM, cioè Centro di Documentazione Multimediale della Cultura Istriana, Fiumana e Dalmata, che hai presieduto per il primo quadriennio. Ti pesano tutte queste presidenze?
Ma direi di no, nel senso che così quasi inavvertitamente ho scoperto fin da ragazzo in me la vocazione a svolgere attività nell'ambito associativo. Ho cominciato quando ero in Azione Cattolica, ho continuato quando ero in Fuci e a svolgere attività e a promuovere anche attività in quell'ambito. Quindi è stato un po' un modus operandi che mi ha accompagnato durante tutta la vita. È significativo che per un certo numero di anni che avevo staccato un po' i contatti con Trieste perché mi ero trasferito per ragioni di lavoro a Lugano e dove evidentemente il contesto era assolutamente nuovo, e ciò nonostante ho trovato il modo anche in quell'ambito completamente nuovo di organizzare un qualcosa. Organizzavo i corsi di orientamento familiare, che era stato un lavoraccio terribile perché era una figura assolutamente nuova per Lugano, un ambiente nel quale non conoscevo nessuno, e per realizzare il primo corso con una decina di copie, poi a posteriori, scoprendo degli elenchi che mi erano rimasti tra le mani, ho constatato che avevo contattato oltre un centinaio di coppie. Non riesco ancora a immaginare come abbia trovato fuori quei nomi, ma evidentemente quando si crede nelle cose sì. Si fanno. Ecco.
Sì, Lugano è stata una città di formazione, direi anche per te, dato che c'è stato l'incontro con l'Opus Dei, credo proprio Lugano.
È stato sicuramente, o meglio, l'incontro primo con l'Opus Dei è avvenuto qua a Trieste. Il primo interesse scattato prima di conoscere l'opera. Mi era capitato, all'epoca mi interessavo di Vita Nuova, facevo un po' da vice direttore ad Ungaus, mi era capitato una notizia di agenzia relativa alla morte del fondatore dell'Opus Dei, quindi siamo nel 76, Monsignore Scrivà, e una sua citazione nella quale diceva: c'è urgente bisogno di un sano anticlericalismo cristiano. Questa frase mi ha illuminato, io ho detto: qui devo saperne qualcosa di più, perché certo. Mi ritrovavo pienamente in questa sua valutazione. Questo eravamo nel 76, ho cercato di informarmi se c'era qualcosa a Trieste, non sono riuscito. Finalmente, grazie a Don Ettore Mannati, ho saputo che c'era un sacerdote che veniva da Verona. Mi sono incontrato con lui a casa di una coppia, i coniugi Piero e Paola Cominchi Ramonte, e ho parlato e lui mi ha spiegato, e io in effetti mi sono molto ritrovato nelle sue spiegazioni. Il fatto è che, terminato quell'incontro, quando questi Paolo e Piero Comin erano tutti contenti di avere finalmente qualcuno che collaborasse con loro anche a Trieste, gli abbiamo dovuto comunicare: guardate che adesso noi torniamo a casa, ma abbiamo i camion sotto casa con i mobili perché domani partiamo per Lugano.
Per Lugano.
Quindi il contatto è stato, però prima di andare via mi sono fatto dare dei riferimenti, certo. E da Lugano ho contattato prima Como e poi insomma, in Svizzera ho iniziato tutto il mio avvicinamento all'Opus Dei.
Devo dire che Monsignor De Scrivà ha significato molto nella mia vita e io però non appartengo all'Opus Dei. Quotidianamente consultavo, dico consultavo perché questo è il termine giusto secondo me, del libro Cammino e anche Forgia, dei due librini piccoli. Direi di aver fatto anche un errore pedagogico che confesso qui apertamente. Comprai 10 copie del Cammino e le distribuì in classe le mie allieve. La classe d'arpa era formata da 10 allieve. Stranamente ci fu una risposta anche positiva alla cosa, ma forse ero debordata troppo dall'arpa alla, ecco, forse mi sono allargata troppo, non lo so. E proprio sentivo istintivamente questa esigenza, come la reputi?
Guarda, in realtà non mi meraviglio perché a me è successo qualcosa di analogo, cioè io l'ho conosciuta solo, diciamo, da questa sua citazione. Poi ho cominciato, andavo a Como a frequentare i mezzi di formazione e mi ritrovavo pienamente. Forse l'errore così tattico è questo. È fondamentale nella spiritualità dell'Opus Dei che l'apostolato, che è vissuto come un impulso fondamentale per il cristiano, si realizzi in un modo tipico, che apostolato di amicizia e di confidenza. Cioè, altri competono altre forme, la radio ad esempio, i giornali, le conferenze. All'Opus Dei, ai membri dell'Opus Dei, compete l'apostolato di confidenza e amicizia. E quindi si tratta di diventare amici con le persone. Con la persona con cui sono diventato amico, a un certo punto, quasi naturalmente, mi capiterà di parlare anche di quelle che sono le cose che stanno a me a cuore, cioè il mio rapporto con Dio. E quello diventa confidenza, parlare del mio rapporto, del suo, e quello è tramite dell'apostolato. La distribuzione delle 10 copie di Cammino andava benissimo, ma era un primo passo che o aveva un seguito nel rapporto poi personale, o se no restava comunque una bella iniziativa. Ecco, questo sicuramente non sono state sprecate, anche perché quella volta mi pare di ricordare che il Cammino costava abbastanza poco.
Ma certo, pochissimo. Era proprio una cosa da, in questo senso, anche come piccolino, no?
Sì,
così carino proprio a tenerlo in mano.
Sì.
E la fede, che cos'è la fede per te?
La fede è per una te. Bella domanda, perché me la pongo sempre più spesso. Arrivato agli 80 anni, necessariamente ci si trova di fronte a un problema di bilanci consuntivi più che preventivi. E una voce fondamentale del bilancio di una vita è rapportarsi: cos'è la fede? Io l'ho sempre detto, ma ne sono tuttora convinto, che in realtà io non ho mai avuto problemi di fede. Sono vissuto in un ambiente cattolico, mio papà era stato presidente diocesano della Azione Cattolica, ho frequentato da sempre l'Azione Cattolica, l'ambiente cattolico, la Chiesa, ho vissuto tanti rapporti con i sacerdoti, nei cui confronti ho sempre avuto la massima stima, perché devo dire che c'è solo da stimare e da voler bene i nostri sacerdoti. Fanno delle vite di enorme sacrificio e lo fanno per noi. Quindi io, cioè, se non altro il fatto che io vado in chiesa e trovo un sacerdote che celebra la messa e che mi dà la comunione, e quindi a quel punto non posso non essere grato a quel sacerdote. Quindi questo era il mio rapporto. Questo rapporto mi permetteva di attingere a tutto quello che è il patrimonio ideale, non ideologico, ideale del cattolicesimo, che è un patrimonio estremamente ricco, estremamente variegato. Fin da giovane ho cominciato a approfondire, a interessarmi, che so, al tomismo, a quel tipo di lettura che non coincide ancora con il cristianesimo, ma è il supporto e la struttura. Ed è una struttura che in qualche maniera mi ha compenetrato. Ecco, io. Allora, la domanda che qualche volta mi sono posto, se io dicessi no, non credo più, per dire una cosa del genere, avrei bisogno di molta, molta più fede che non il dire io credo. Perché io credo significa continuare a avere tutto questo in cui credo, che so che è perfettamente vero, che è perfettamente coerente, che sta tutto esattamente in piedi, che mi dà tutte le risposte, che mi ha dato per 80 anni il senso della mia vita. Dovessi dire non credo più, tutto questo salterebbe e mi troverei lo sbando assoluto. E per scegliere una strada del genere avrei bisogno veramente di una fede enorme. Ecco, quella fede di negare tutto non ce l'ho.
Non ce l'hai. E guarda, ti cito, vorrei proprio citarti. La fede è il mio fondamento, dicevi qualche anno fa. Rinunciare ad essa significherebbe buttare via tutto della mia vita, che è esattamente quello che stai dicendo adesso. Nella fede siamo partecipi dell'essere e nello stesso tempo ben consapevoli del fatto che non ne siamo autori. Non esiste fede senza umiltà.
Sì, ma questo poi in realtà è nient'altro che San Tommaso. Partecipare all'essere, noi partecipiamo, non siamo le persone. Dopodiché tutta la cultura moderna si è costruita sull'assurdo di dire ma no, voglio essere io l'essere.
Sì.
Il cogito ergo sum. Guarda, non più tardi di stanotte, con una crisi di sonno, alle 4 di mattina, mi sono trovato a prendere in mano Del Noce, e il quale ha lavorato tutto, e l'ha scritto chiaramente in questo lavoro, sul tema dell'ateismo. Ma il nucleo fondamentale del suo pensiero è proprio questo. Il pensiero moderno si è costruito sull'ateismo, ma sull'ateismo non come risposta, ma come rifiuto della domanda. La cultura moderna nasce dal presupposto ci rifiutiamo di chiederci se Dio esiste. È una domanda che è vietata, che non va posta. E questo è dato Cartesio, almeno l'impostazione del Nociana è che c'è una duplice lettura di Cartesio, quella tradizionale, quella diciamo in chiave razionalista, Cartesio e Spinoza, Hegel, Marx e così via, e un'altra alternativa che non è in chiave razionalista, ma che è incentrata sul concetto di libertà in Cartesio, di libertà in Dio e libertà nell'uomo. E un altro filone, Malebranche, Pascal, Vico, Rosmini. Ecco, Del Noce, di cui io sono un fedele quasi.
Sì, dopo ne parliamo.
Del Noce, e abbraccia questa seconda lettura. Dice, Cartesio in realtà non è il filosofo del razionalismo, ma è il filosofo della libertà. E anche in questo è stato scoprire questa lettura Del Noce, è stato un piacere, perché per me il tema della libertà è sempre stato molto molto importante.
Facciamo un passo indietro. Hai nominato il primo filosofo che hai nominato due volte, e quindi in senso particolarmente indicativo, è San Tommaso. E San Tommaso inquadrava la politica nella categoria della carità.
Certo.
Adesso cerchiamo di allargarci e nello stesso tempo di restringerci dal tuo personale a un discorso generale o viceversa, come ritieni?
Ma, guarda, dal punto di vista personale, io la politica l'ho toccata abbastanza marginalmente. Sono stato eletto, sì, presidente della provincia, poi fortunatamente inghippi burocratici che non mi riguardavano hanno fatto saltare il tutto, e io per 5 anni passavo sotto il palazzo della provincia ringraziando la provvidenza che aveva mandato un commissario a lavorare al posto mio e io andavo a lavorare in ufficio, quindi nessun rimpianto. La politica, ripeto, l'ho toccata marginalmente, però in qualche modo tutta la mia attività di tipo associativo è lato sensu inquadrabile come politica,
sì.
È rivolgersi alla polis.
Certo.
Ecco, sicuramente per quanto mi riguarda è un'attività che si colloca sotto il segno della carità. In Lega Nazionale, quando sono stato eletto presidente la prima volta, ormai oltre 30 anni fa, mi è capitata sotto gli occhi una frase di Pitteri, che era un presidente storico della Lega alla fine del Novecento, il quale aveva scritto: «Dalla Lega non è mai uscita nessuna parola di odio, ma solo 1000 parole d'amore». Una frase che mi ha colpito. Io tra l'altro all'epoca neanche non sapevo più che tanto di Pitteri, non conoscevo altri, ma la frase mi è capitata là. Diciamo che è stato un incontro quantomeno provvidenziale negli effetti, ecco, non so se nella regia, ma negli effetti sì. E questa impostazione mi ha guidato in tutti questi 30 anni. Muoversi con la motivazione dell'amore, non contro, ma per. Per cui poi, quando qualche anno fa mi sono trovato di fronte al testo di Giovanni Paolo II, Memoria e Identità, e ho trovato quel suo capitolo dedicato alla madre patria, ho trovato il pieno sostegno ideologico di questa mia impostazione. Patriottismo, scrive Giovanni Paolo II, è l'antitesi del nazionalismo.
Sì.
Patriottismo è un valore, perché patriottismo è un momento di amore. Madre patria, perché è l'amore per la propria appartenenza che è data dal rapporto madre, l'amore per la propria storia passata e futura che è data dal rapporto padre. Ma sempre amore si tratta.
Sempre amore. Un attimo, parlavamo di carità, che è un'espressione d'amore. Oltre all'amore, nella carità, quali altre caratteristiche potresti identificare?
Ma in quello che è stata la mia azione fondamentalmente è stata questa: rapportarmi in uno stato d'animo di amore e rendere un servizio in termini, ove possibile, di verità.
Allora, questo, verità è l'altro polo.
È l'altro. Cioè, in un'impostazione di amore al fine di far emergere, di far accettare, di far capire la verità. Perché la verità vi farà liberi e ne sono convinto di quanto sia vero questo.
Sì, e nella carità non identifichi altro. Questa è stata
la mia funzione.
La tua funzione.
Avrei voluto fare altre scelte, avrei avuto altre funzioni.
Certo. La politica, ritorniamo ancora, che c'è e non c'è, perché giustamente tu la identifichi anche nelle tante mansioni che hai ricoperto. Prescrive che cosa? Qualcosa di diverso oggi da ieri? Cioè, l'atteggiamento è decisamente diverso, sia nei politici che nel pubblico, che nel popolo.
Ma fai una domanda che mi richiederebbe un po' di analizzarci sopra, ma forse così di primo acchito. C'è un fatto fondamentale che di cambiamento che è intervenuto rispetto alla politica dei miei primi anni e quella successiva. L'aver vissuto la fine dell'ideologia.
Sì.
Quella è stata una svolta per tutti.
Sì.
Per chi si è visto franare l'ideologia nella quale aveva creduto fermamente, i marxisti. Io molte volte mi sono chiesto quale deve essere stata la situazione esistenziale di tutto questo mondo comunista che aveva vissuto credendo fermamente di avere la verità e che era scontato che tutto si sarebbe realizzato secondo le loro previsioni. Tutto il marxismo si basava su questo.
Sì.
La certezza che quello che loro sostenevano era vero.
Successo, del
era,
successo.
Era scontato, non poteva essere diversamente, perché non era un'opzione, era scientifico.
Sì.
Gente che aveva vissuto tutta la vita su questa scelta si trova di colpo tutto crollato. Veramente è stato un trauma collettivo. Io a un certo punto auspicavo che ci fosse un qualche meccanismo di sostegno psicologico a livello nazionale per gli ex comunisti. Hanno risolto diversamente, si sono riciclati e hanno trovato il sistema di sostegno nel mantenere il potere. Ecco. È un surrogato della psicologia, delle volte funziona ma non tanto. Il potere non è terapeutico come si crede.
No. Per quanto c'è chi dice, lo ricordiamo, che fa male a chi non l'ha, no?
Sì, sì.
Ma è tutto
male a chi non l'ha, ma non è detto che faccia bene a chi ce l'ha.
A chi ce l'ha, certo.
Questo è.
Certo. Comunque, lo scetticismo trionfante e serpeggiante dei giorni nostri
è più che scetticismo. C'è proprio in queste pagine di Noce che rileggevo stanotte, l'analisi sua è questa. Il marxismo è fallito. Il fallimento del marxismo-leninismo ha comportato che quella sintesi che stava al suo fondamento tra l'analisi storica, cioè il materialismo storico, e l'analisi filosofica, il materialismo dialettico, sia saltata. Il materialismo storico si è dimostrato alla prova dei fatti fallimentare e quindi la sintesi è finita e il comunismo come tale non esiste più. È rimasto in piedi cosa? Quella che era la parte destruence del comunismo. Cioè, il comunismo criticava tante cose, tutte più o meno, promettendo tante altre. La promessa non c'è più, ma la critica è rimasta. Quindi il decesso del comunismo ha lasciato in circolazione il nichilismo. il negare tutto, il relativismo, come aveva definito Papa Benedetto, il negare tutto, e sono queste negazioni che ormai respiriamo quotidianamente, sono entrate in tutti gli strumenti di circolazione, non c'è ambito nel quale non si tenti di demolire tutto quello che c'è, indifferente, non è, cioè, si è arrivati a quello che lo aspetta addirittura da Barzelletta, di voler demolire il fatto che esiste l'uomo e che esiste la donna. Ecco.
Sì.
Un'idea che fu proposta 50 anni fa sembrava da barzelletta dei comici, invece è diventata una cosa seria, si mobilita, ma il comune denominatore è: bisogna demolire. Ecco, questa parte puramente distruttiva è il lascito tragico che ci è rimasto dopo il comunismo.
La critica e l'autocritica, mi viene immediata evidentemente questo addentellato il tuo ragionamento, che d'altra parte, se facciamo un passo indietro nel tuo discorso, nel nostro discorso, riguarda anche la carità. Perché se nella carità cerco anche la verità, è chiaro che devo attivare sia critica che autocritica. Siamo ai minimi livelli storici, da un punto di vista sociale, di critica e autocritica.
Certo, ma qua gioco un altro aspetto che è abbastanza determinante per inquadrare il nostro momento. C'è un autore che mi è anche molto caro, George Marshak McLuhan. Il suo slogan, diciamo, ma è più che slogan, del medium è il messaggio.
Certo.
Noi questo lo stiamo sperimentando. Viviamo immersi in un sistema di media che sono tutti caratterizzati da un livello estremo di superficialità. È tutto epidermico, è tutto in superficie. E quindi necessariamente anche tutto ciò che passa attraverso questi media è epidermico e superficiale. Ti do un esempio. Mi era venuto a proporre della pubblicità da fare in televisione o sui cellulari. E mi dicevano: sui cellulari il messaggio pubblicitario non può durare più di 4 secondi.
Uh-huh.
E sarà vero tecnicamente, chi me l'ha proposto era del mestiere.
Sì.
Ma mi ha impressionato la cosa. Perché quando un messaggio per arrivare al destinatario deve durare al massimo 4 secondi, non passa più assolutamente i canali normali di critica e di autocritica dell'essere umano, persona ragionevole. Non ha più niente a che fare con la ragionevolezza dell'essere umano.
No.
Per me resta fondamentale l'essere umano come soggetto dotato di intelligenza e libertà. Viene tutto abbandonato, la libertà non esiste, è il condizionamento puro e semplice. Ecco,
sì,
questo rende difficile quello che tu mi chiedevi, critiche e autocritiche.
Certo.
Perché rende difficile la consapevolezza di ciò che stiamo vivendo. Si subisce più che ragionarci sopra. Non so quanto durerà, forse non farò in tempo, forse lo vedrò da di là, che fine che fa. Ma non, al momento è così, al momento è così. È tutto molto superficiale, molto epidermico, e in questo senso, in termini di superficialità, diventa effettivamente molto più facile distruggere che costruire. È uno degli ingredienti che determina questo trionfo del relativismo, del nichilismo.
Certo.
Proprio perché viviamo in un ambito che è omogeneo al nichilismo.
Dovremmo fare un passo indietro. Ricordiamoci l'etica veicolata dalla BBC, che è stata assolutamente formativa per tutte le radio e le comunicazioni, evidentemente, dell'altro secolo, soprattutto prima metà dell'altro secolo. La BBC si riprometteva di educare e di estrarre dall'ignoranza, e naturalmente la qualità delle trasmissioni lo identificava bene, la identificava bene come tale. Contro la filosofia della BBC inglese molto presto avvenne l'affermarsi della filosofia americana della pubblicità, perché i famosi 4 secondi che tu citavi prima, in cui deve realizzarsi il messaggio, corrisponde esattamente ai 4 secondi massimi di pubblicità. Nella velocità si annulla la capacità critica, o quantomeno la capacità e la possibilità di approfondimento.
È chiaro. Devo dire che questa etica della BBC in realtà altro non era che una risposta, forse tardiva, pragmatica come sono gli inglesi, ma probabilmente tardiva, rispetto a quello che è stata la cultura italiana, che è stata dominata da due figure di educatori, Croce e Gentile. Croce e Gentile avevano come scopo della politica educare, e quindi la centralità della riforma scolastica, quindi l'educare era l'oggetto del fare politica.
Hai ragione, perché c'era un dialogo filosofico molto intenso, psicologico anche, fra Inghilterra e Italia in quell'epoca. E certo che l'Inghilterra stava molto attenta a quanto succedeva in Italia. Hai ragione, andiamo. Senz'altro. Ancora una breve chiosa per poterci salutare. Hai una famiglia con tanti figli e tanti nipoti.
Certo.
Qualche parola familiare, per favore.
Ma io trovo che mi trovavo a fare dei corsi di preparazione dei giovani al matrimonio. Trattavo in particolare il tema della libertà. E in quell'occasione concludevo dicendo: guardate ragazzi, voi vi accingete a sposarvi. È il passo più importante della vostra vita. Perché da come andranno le cose dipenderà se avrete una vita felice o infelice. Se la coppia funzionerà, tutti gli altri problemi li risolverete. Se non funzionerà, nessun altro problema troverà soluzione, ma ne verranno tanti altri. Quindi questo è fondamentale. Seconda cosa, se volete che funzioni, non dipenderà da fatti esterni, accidentali, la suocera, il lavoro, dipenderà solo da voi due. Se voi due partite con la volontà ferma, noi giocheremo la nostra libertà per far sì che la coppia funzioni, vi garantisco che arriverete in porto.
Grazie, grazie all'avvocato Sardo Salvertini, che speriamo di incontrare presto, prestissimo.
Grazie a voi.
Ciao.
Abbiamo trasmesso Edificare la vita. Una trasmissione di Giuliana Stecchina. Interventi di Don Lorenzo Maria Vatti.